Ave Maria, ben ritrovati in questa nuova puntata di Santi e Giovani. In questa puntata riprendiamo quella che è un po' l'andare a riscoprire i comandamenti di Dio, come sono riportati nel Catechismo Maggiore o di San Pio X. E in questa puntata ci occuperemo proprio di, andremo ad approfondire quello che è il terzo comandamento e insieme al terzo comandamento presenteremo anche una figura di una santa che del 1800, quindi più o meno 2 secoli fa, che è Santa Narcisa di Gesù, una santa equadoregna, anche se poi visse, anche si spese in altre regioni del Sud America, quindi una santa sudamericana. È una santa che, canonizzata da Benedetto XVI, che ebbe molto a cuore quella che è appunto poi che ci viene ribadito nel terzo comandamento, ricordati di santificare le feste, che appunto lei visse appieno, incarnò appieno nella sua vita, terrena, che fu appunto una vita dedita alla preghiera, alla penitenza, alla anche proclamazione del Vangelo e quindi santificare appunto le feste, perché come diciamo ecco nel cuore appunto della vita spirituale cristiana, ecco il terzo comandamento emerge proprio come una chiamata solenne alla celebrazione, alla memoria e alla celebrazione. Ricordati di santificare le feste, ricordati. Quindi qualcosa che non deve essere dimenticato. E questo imperativo divino alla fine non è solo un invito ad una riflessione passiva, ma proprio un mandato attivo che incita i fedeli a dedicare i giorni sacri all'onore e al culto del Signore nostro Dio. Ecco, nelle Sacre Scritture e nella tradizione che si snoda attraverso i secoli, i giorni destinati al culto divino poi hanno assunto forme diverse. Ecco, nell'Antico Testamento sappiamo tutti che il popolo eletto era il sabato, giorno dedicato ecco, al culto divino, che segnava appunto il ritmo della devozione e del riposo. Ecco, con l'avvento della nuova legge, quindi con quello che è l'incarnazione del Verbo divino, Gesù Cristo, la domenica, quindi il Dies Domini, quindi giorno del Signore, diventa appunto il momento in cui bisogna dare culto a Dio, quindi adorare Dio, quindi riprendiamo anche il primo comandamento, il secondo comandamento, eccetera. Quindi nel terzo confluiscono questi comandamenti. E questo, la santificazione dei giorni festivi si manifesta appunto in modo preminente attraverso la partecipazione devota al santo sacrificio della messa, che alla fine è il culmine, è la fonte della vita cristiana. E ricordiamolo chiaramente che appunto la partecipazione alla Santa Messa domenicale e poi nelle feste comandate, quindi nei momenti in cui diciamo nei giorni di precetto, ecco, è obbligatorio parteciparvi, pena chiaramente commettere peccato. E la partecipazione appunto è alla partecipazione al Santo Sacrificio della Messa, a quel momento culmine che fu appunto il sacrificio cruento di nostro Signore Gesù Cristo nella croce, che si ripresenta poi ad ogni messa in modo incruento. Quindi partecipiamo dei benefici alla fine di questo sacrificio. E poi ecco, la nostra devozione chiaramente non si esaurisce qui, ci dice il Catechismo di San Pio X, ma si estende anche ad altre forme, ecco, di santificare le feste, che sono appunto l'ascolto della dottrina cristiana, la meditazione della parola di Dio, e la ricezione reverente dei sacramenti, quali per esempio il sacramento della penitenza e chiaramente il sacramento della Santa Eucaristia. E poi l'immersione nella preghiera personale e comunitaria, in questo momento appunto di Quaresima, in cui dovremmo inoltre, diciamo, ecco, ancora di più intensificare la preghiera, quindi preghiera personale, preghiera comunitaria, ma il Catechismo ci dice anche che è anche santificare le feste è l'esercizio delle opere di misericordia e e di carità cristiana verso i nostri fratelli. Quindi ancora di più in questo periodo di Quaresima, come ho detto, ma anche queste opere sono santificare le feste. Ecco, è quel momento in cui chiaramente diamo adorazione a Dio. E momenti fondamentali nella vita proprio di Santa Narcisa di Gesù, questa immersione nella preghiera personale comunitaria, la meditazione della parola di Dio, l'ascolto chiaramente della dottrina cristiana, ma anche diciamo, la proclamazione del Vangelo, anche con la propria vita, con le proprie opere, che sono appunto le opere di misericordia e di carità cristiana. E proprio per introdurre, ecco, questa diciamo, figura di santità, che appunto fu Santa Narcisa di Gesù, ecco, passo subito la parola a Salvatore, che appunto ci delineerà la biografia di questa santa. A te, Salvatore.
Ave Maria, grazie per la parola e un saluto a tutti voi, cari radioascoltatori. Ecco sì, vorrei parlare della figura di Santa Narcisa. Santa Narcisa di Gesù, che fu una religiosa ecuadoriana del XIX secolo, che venne beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1992 e canonizzata da Papa Benedetto XVI nel 2008. Narcisa nacque nel 1832 nel borgo San Giuseppe di Nopol, in Ecuador. I domenicani reggevano la parrocchia già da quasi 300 anni. Era figlia di Pietro Martiglio e Giuseppina Moran, proprietari terrieri, gente semplice e profondamente credente. Suo padre, dotato di un'intelligenza vivace e gran lavoratore, raggiunse un'apprezzabile agiatezza. Era molto devoto della futura Santa Mariana di Gesù e di San Giacinto di Polonia, che si venera con fervore in tutta la provincia del Guayas. Ebbero 9 figli che crebbero sani e robusti. Narcisa era la sesta. Nel 1838, quando aveva 6 anni, morì sua madre. Con l'aiuto di un insegnante e di sua sorella maggiore, apprese a leggere e a scrivere, cantare, suonare la chitarra, cucire, arte che giunse a seguire con vera maestria. Tessere, ricamare e cucinare. Aveva grandi qualità, con una predisposizione particolare per la musica. Quindi, insomma, veramente una giovane brillante, dai 1000 talenti. Ebbe poi una chiara percezione della sua chiamata alla santità, specialmente a partire dal sacramento della cresima, che ricevette all'età di 7 anni, nel 1839. Prese l'abitudine di ritirarsi con frequenza in un piccolo bosco vicino alla casa per darsi liberamente alla contemplazione delle realtà divine. L'albero di Guaiabo, vicino al quale pregava, è oggi meta di numerosi pellegrinaggi. Trasformò in cappella una piccola camera della sua casa. Si propose di imitare Santa Mariana di Gesù, identificandosi con la vocazione di vittima. Assunse un cammino arduo di penitenza per unirsi più intimamente a Cristo sofferente e collaborare alla redenzione del mondo. Collaborava nei lavori domestici e in quelli del campo. Era una giovane riflessiva, amabile, allegra, di carattere dolce e pacifica, estremamente buona e obbediente, caritatevole, compassionevole con i poveri, molto pia e amata da tutti i vicini. Era anche molto bella, bionda con gli occhi azzurri, alta, forte e agile. Si manifestò poi un eccellente catechista, infatti non poteva fare a meno di trasmettere il fuoco dell'amore divino ai suoi e ai bimbi del vicinato. Nel gennaio del 1852, tuttavia, morì purtroppo il suo buon padre. Narcisa, che aveva solo 19 anni, si trasferì a Guayaquil, presso una famiglia molto conosciuta che abitava vicino alla cattedrale. In questa città rimase fino al 1868. Cambiò varie volte dimora per preservare la sua intimità e dedicarsi con maggiore libertà alla preghiera e alla penitenza, vivendo del lavoro di sarta. Aiutava i poveri e i malati, quindi si dedicò anche ad attività di carità. Era inoltre molto docile alle direttive dei suoi direttori spirituali. Successivamente, spinta da un desiderio di maggiore perfezione e consigliata da un religioso francescano, si imbarcò nel giugno del 1868 per Lima, in Perù, e visse come secolare interna nel convento domenicano del Patrocinio. Purtroppo, verso la fine del settembre 1869, le vennero delle forti febbri. Poco poterono fare i rimedi medici, però continuò con il suo ritmo la vita normale e così fino a terminare la novena e celebrare con gran gioia, vestita di bianco, l'Eucaristia nella solennità dell'Immacolata Concezione di Maria l'8 dicembre 1869. lo stesso giorno nel quale il Beato Pio IX apriva a Roma il Concilio Vaticano I. Al fine della giornata salutò le sorelle, dicendo che andava a fare un viaggio molto lontano. Fu preso come uno scherzo, però dopo un poco una delle suore, incaricata di benedire le celle, notò uno splendore e un odore speciale in quella di Narcisa. Si radunò la comunità e videro che era morta, aveva 37 anni di età. Si seppe dopo che aveva fatto voto privato di verginità perpetua, di povertà, obbedienza, clausura, vita eremitica, digiuno a pane e acqua, comunione quotidiana, confessione, mortificazione e preghiera. Tutti questi voti mantenne fedelmente, viveva in continua unione con Gesù Cristo. Le sue mortificazioni erano molto severe. Portava costantemente sul suo corpo i segni della crocifissione del Signore. Aveva una fede ferma e un'ammirabile speranza. I medici si meravigliavano che avesse potuto vivere con tanto poco cibo. Quindi vi è questa, diciamo, dimensione miracolosa molto forte che permea la sua vita. Successivamente il suo corpo emanava un buon profumo e davanti ad esso avvennero molte grazie. Lima l'acclamò come santa e lo stesso fecero le altre città in cui visse la religiosa Narcisa. Le sorelle domenicane del patrocinio custodirono la memoria delle sue virtù e il sepolcro con grande venerazione, fino a che il suo corpo, praticamente incorrotto, fu trasferito a Guayaquil nel 1955. Il processo diocesano di canonizzazione fu consegnato alla Congregazione per le cause dei Santi nel 64. Papa Giovanni Paolo II, come già detto, la beatificò il 25 ottobre del 92. E tra l'altro il 22 agosto del 98 dedicarono un santuario in suo onore a Nobol, dove attualmente si conserva il suo corpo incorrotto. La devozione alla Niña Narcisa, così viene chiamata, la religiosa, denota la spontanea identificazione del popolo semplice con questa donna della costa equatoriana. L'esempio della sua vita pura e pia, lavoratrice apostolica, trasmette un messaggio molto attuale. Venne poi canonizzata il 12 ottobre 2008 durante una solenne celebrazione in piazza San Pietro da Papa Benedetto XVI. Se volessimo ricostruire più minuziosamente il suo processo di canonizzazione, potremmo anche dire che in realtà la sua causa di santità iniziò il 27 settembre 1975 sotto Papa Paolo VI, che le conferì il titolo di serva di Dio, mentre la conferma della sua vita di virtù eroiche ha permesso a Papa Giovanni Paolo II di nominarla venerabile il 23 ottobre 1987. La santa è oggi nota e venerata come vergine che, rimasta orfana e priva di mezzi di sussistenza, dopo molte difficoltà, trovò accoglienza in un cenobio, dove visse in orazione continua e in aspra penitenza. In una vita che possiamo definire quasi una sorta di martirio volontario, ma era l'amore verso Gesù Cristo l'unica vera ragione che spingeva Narcisa a questa vita nascosta, fatta di sofferenze che però non ledevano, non andavano a evitare che potesse provare la gioia della vita cristiana. Un po' come nostro Signore, il quale, lacerato dai colpi e inchiodato in croce, continuava tuttavia ad essere felice, che da una parte era dunque immerso nell'abisso di tutti i mali che si possono soffrire in questo mondo, dall'altra parte era ricolmo di una gioia ineffabile, infinita, secondo quanto afferma il maestro spirituale Giambattista Saint-Jure. Grazie dell'ascolto.
Grazie Salvatore per questa biografia dettagliata, così approfondita. Ecco, la cosa che piacerebbe sottolineare appunto della vita della giovane Santa Narcisa di Gesù fu appunto che la sua vita fu segnata da quello che fu il lavoro, ma anche la perdita precoce dei genitori. E però in tutto questo ha trovato appunto la strada giusta, la strada segnata appunto poi alla fine in quella che fu la sua chiamata, no? E le sue pratiche ascetiche, poi esercitate in luoghi di silenzio, solitudine, come per esempio magari soffitte, ripostigli. Ecco, questo riflette una ricerca incessante proprio di purificazione, ma di unione anche mistica con Cristo, che è quello un po' che il terzo comandamento pone l'accento, ricorda di santificare le feste, che appunto si esplica anche nella preghiera, come ho detto prima, personale, comunitaria. Ecco, quando il nostro Signore ci dice chiudi, metti nella tua stanza, chiudi la porta e insomma prega il Padre tuo nel segreto. Ecco. E quindi poi la sua vita divenne appunto quella che è un'offerta vivente, appunto caratterizzata da notti di veglia, in penitenza, culminanti poi alla fine nell'abbraccio di una croce di dolore e di sacrificio, che simboli poi alla fine dell'amore bruciante per Gesù Cristo e alla fine del desiderio forte di conformarsi a Lui in tutto. Ecco, questo è, diciamo, il messaggio principale di questa grande figura di santità che appunto richiama, sottolinea l'importanza della preghiera, l'importanza di adorare Dio, l'importanza di santificare, di trovare quel momento di riposo durante la settimana, ma anche durante la giornata lavorativa, quel momento di riposo in cui ci raccogliamo in noi stessi e stiamo insieme con Dio, lo cerchiamo ardentemente. Fino poi appunto a dialogare con lui, con Dio nella preghiera. E passerei ora la parola a Francesca che ci darà un commento un po' su questo, su quanto è stato detto, ecco, sul terzo comandamento, e magari se vuole anche fare un piccolo riferimento alla figura di santità presentata. A te, Francesca.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, abbiamo visto che il terzo comandamento riguarda principalmente due sfere della vita dell'uomo, che una tocca il lavoro e invece l'altra tocca il culto a Dio. Infatti, già nell'Antico Testamento, quando per la prima volta questo comandamento viene pronunciato da Dio, si fa chiaro riferimento al non lavorare. E al fatto che nessuna creatura di Dio in quel giorno che per gli ebrei al tempo era il sabato dovesse lavorare. E il giorno di sabato, come abbiamo detto, poi è stato cambiato nella domenica perché, come nell'Antico Testamento il sabato era l'ultimo giorno in cui Dio si era riposato, così dopo la venuta e la resurrezione di Cristo, la domenica diventa il giorno della nuova creazione, cioè il giorno in cui Cristo con la sua resurrezione ristabilisce tutta la dignità della creazione, prima tra tutte quella dell'uomo. Però cosa c'è di importante? Qual è il vero significato anche del lavoro dell'uomo nel resto della settimana e perché culmina poi nella domenica? Non dobbiamo dimenticare che il lavoro all'inizio è stato posto sull'uomo come punizione, potremmo dire, anzi proprio era la punizione per la colpa originale, in particolare quella di Adamo. Dio nella Genesi dice ad Adamo che da quel momento in poi, che segue la colpa, avrà dovuto trarre i frutti della terra con le sue fatiche, e invece dice alla donna che avrà dovuto soffrire per dare la vita. E quindi da quel momento in poi il lavoro è stato come un giogo sulle spalle dell'uomo. E anche della donna. Però la visione che anche il Vangelo ci dà del lavoro non è solo questo. Il lavoro è stato dato a Dio non solo come punizione, ma prima di tutto, così come è lo scopo di tutte le punizioni, di nobilitare l'uomo, cioè riparare in qualche modo alla sua colpa senza giustificazione, facendo un'opera salvifica, di santificazione. Il problema è che lavorare, come spesso sappiamo, soprattutto oggi nella nostra società, ci lega molto al mondo terreno. A fine giornata tutti sentiamo la fatica del lavoro, soprattutto anche degli sforzi fisici, mentali impiegati per fare il meglio che possiamo, ecco, nel nostro lavoro, e spesso rimane pochissimo tempo per la preghiera, andare a messa o comunque dedicare un po' di tempo all'adorazione. Per questo motivo, Dio ha concesso che, come è giusto che sia, l'ultimo giorno della settimana venga riservato al culto divino. E un giorno che, se l'uomo non utilizza per stare con Dio e per dovere il suo culto a Dio, vanifica tutto il lavoro fatto nel resto della sua settimana. Perché il lavoro senza Dio è, semplicemente sofferenza. Inoltre, la domenica, che è il giorno in cui bisogna pregare più degli altri giorni, e il giorno anche in cui bisogna riposarsi, è un anticipo di quella che poi sarà la nostra vita futura. Se il resto della domenica ci concentra sulla nostra vita fisica, la vita terrena, che ha bisogno del lavoro per essere sostenuta e per poter, ecco, sussistere, la domenica è quel giorno in cui ogni fatica viene dissolta, ci si può concentrare sulla propria vita spirituale e non quella fisica. E è concesso anche qualche lecito divertimento, come diceva San Pio X, per rigenerare lo spirito. Perché? Perché così assaporiamo già nella preghiera, nell'adorazione e nel riposo quella che sarà poi la vita futura in paradiso, che naturalmente non prevede fatiche, non prevede lavoro, e in cui, come dice la Bibbia, si potrà mangiare senza aver fame, bere senza aver sete e godere di tutta la bellezza che è Dio e insieme a tutti gli altri santi. E quindi potremmo dire che la domenica è prima di tutto per l'uomo, come dice quella massima molto famosa di Gesù Cristo nel Vangelo di Marco: Dio ha fatto il sabato per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Quindi non solo è giusto, è cosa buona e giusta dovere il culto a Dio nella domenica, nel giorno di festa istituito dopo la venuta di Cristo, ma è anche prima di tutto un bene per l'uomo che così ritorna alla sua origine, a Dio, e si rigenera. Quindi niente è fatto a caso, anche in questa prospettiva, che all'inizio ci poteva sembrare molto pesante, no? Il discorso della colpa, della punizione. In realtà tutto è sempre fatto in un'ottica d'amore. E per questo dobbiamo, anche pensando alla vita di Santa Narcisa, che ha messo al centro, insomma, della sua opera la difesa del terzo comandamento, dobbiamo pensare a come noi stessi anche oggi viviamo il giorno della domenica e soprattutto come lo difendiamo, perché sappiamo che nella società di oggi la domenica è sempre di più abusata. Lo stesso San Pio X, per esempio, diceva che è lecito anche divertirsi la domenica, non solo fare buone opere per glorificare Dio, è lecito anche divertirsi. Il problema è quando il divertimento, così come può avvenire per il lavoro, diventa un divertimento fine a se stesso e senza Dio. Il più delle volte questi divertimenti, e magari lo avranno sperimentato in molti, che sono, diciamo, vissuti senza un'ottica di fede, invece che rigenerare, sono ancora più deleteri e si ricomincia la settimana svuotati, completamente anche stremati da tutte queste dissipazioni che si sono vissute magari nel fine settimana. E questo purtroppo è quello che vediamo oggi nella nostra società. Il riposo per la gran parte delle persone c'è, ma è un riposo vissuto senza Dio. E invece se non c'è, più che essere una forma di lavoro necessario, come può essere quello di un medico che deve salvare delle vite, quindi non può dire no, oggi è domenica e oggi non salverò quel malato, non attenderò a questa emergenza. Quando il lavoro c'è, purtroppo oggi si tratta più che altro di una forma di abuso. Possiamo pensare anche al mondo della ristorazione, in cui pochissimi dipendenti hanno anche solo mezza giornata libera la domenica, ma anzi lavorano nel doppio perché le condizioni economiche della nostra società oggi richiedono questi sforzi anche deleteri per l'uomo. Quindi bisogna proprio ristabilire il significato della domenica sia dal punto di vista del lavoro che dal punto di vista della preghiera. In particolare c'è uno scritto del cardinale Casper che si chiama Liturgia della Chiesa in cui tratta questo argomento. E dice così: il risultato di questi fenomeni, cioè i fenomeni riguardanti la domenica, che non è più trattata come domenica, non è soltanto quello di un estraniamento tra l'essere umano e la creazione, ma anche di un estraniamento di liturgia e il corso naturale delle cose. La liturgia ora non viene più celebrata al sorgere del sole, simbolo del sorgere della luce di Cristo Gesù, attraverso la perdita della dimensione cosmica. La liturgia è diventata una grandezza variabile a piacimento, che può essere organizzata secondo le esigenze e i desideri umani. Un tempo, infatti, le prime messe della domenica si svolgevano molto presto, alle 6 di fino addirittura alle 5, perché, come ha detto il cardinale, si celebrava il sorgere del sole che simbolicamente era Cristo. E siccome gli altari, così come il sacerdote e il popolo, erano rivolti a Oriente, nessun dettaglio nel santo sacrificio della messa mancava di esprimere l'adorazione dovuta a Dio nel giorno di festa da lui stabilito. Ora, la messa possiamo dire che si mette dove la si vuole, si può mettere il più tardi possibile la mattina, oppure la sera, o addirittura il sabato sera. Attenzione, non è che tutti gli orari al di fuori, ecco, di quelli al sorgere del sole siano di per sé sbagliati, sono stati messi per delle necessità. C'è gente, infatti, che magari non può permettersi a causa del lavoro di andare a messa la domenica, oppure magari può capitare qualche necessità, qualche urgenza, per cui viene messa la messa alla sera della domenica oppure addirittura al sabato. Però si tratta comunque di eccezioni. Queste sono necessità. E più delle volte, se osserviamo bene, ecco, la nostra realtà, queste eccezioni non vengono più usate come ultimo ricorso, ecco, ma proprio come una libera scelta a seconda dei gusti. La liturgia è diventata una grandezza variabile a piacimento, dice il cardinale. Al centro, invece che esserci Cristo e i suoi comandamenti, ci sono i propri gusti, quello che piace a ciascuno di noi, quello che sento. Insomma, oggi mi sento di andare a messa il sabato perché domani sarò troppo stanco o avrò altro da fare, oppure la mattina della domenica non ho voglia di svegliarmi e quindi preferisco andarci la sera. No. Sempre mettere al primo posto ciò che Dio ha istituito e il resto usarlo secondo la propria necessità, così come è il suo scopo. Il cardinale Casper continua dicendo: oggi, come in passato, il riposo è il grande desiderio di molti, se non di tutti gli esseri umani. La liturgia domenicale è, per così dire, una finestra aperta su questo mondo dell'eterno, in mezzo è la mutevolezza del tempo. Essa ci permette di pregustare, di ricevere fin d'ora ciò che ha un valore duraturo e che dona una felicità intramontabile. Una nuova cultura del sabato e della domenica ci è necessaria con urgenza, pur non potendoci sottrarre totalmente al ritmo del nostro mondo secolarizzato e alla necessità dei suoi meccanismi economici. Abbiamo bisogno di tempi in cui possiamo interrompere il ritmo spesso opprimente del lavoro, di tempi nei quali non guardiamo soltanto verso il basso, ma possiamo vedere il cielo che è al di sopra di noi. In questo senso si può definire la liturgia come interruzione. Essa vuole tenere il cielo aperto. E questa è la definizione migliore che poteva dare, ecco, del giorno della domenica. E possiamo notare che qua in questo testo viene messo in evidenza anche il sabato, quale preparazione alla domenica, perché se ci pensiamo, ogni tempo forte nella nostra vita liturgica, potremmo dire, viene preceduto da un tempo di preparazione. Ad esempio, noi in questo momento siamo nel tempo di Quaresima, ci stiamo preparando a quello che è potremmo dire, il momento liturgico culminante di tutto l'anno, la risurrezione di Cristo. E così avviene per l'Avvento, così avviene per magari certe ricorrenze solenni. Possiamo fare anche privatamente delle novene, per esempio, prima di ogni solennità o anche prima di ogni ricorrenza di qualche santo. E allora perché la domenica non dovrebbe avere anche una sua breve, per quanto breve, preparazione? Cioè, perché non possiamo metterci in guardia anche dal dissipare, scusate, il sabato, che precede il giorno più importante della settimana. E vorrei concludere questa riflessione con qualche parola di San Giovanni Paolo II, che si espresse anche lui riguardo all'importanza della domenica, dicendo: nel terzo millennio, la celebrazione della domenica deve essere un elemento qualificante di identità cristiana. Dobbiamo imparare a celebrare la domenica come giorno del culto a Dio, giorno del ringraziamento, il giorno del raccoglimento, della riflessione, del riposo, della pace. Quindi potrà essere anche il giorno della famiglia, del tempo trascorso insieme agli amici, ai vicini, e un giorno infine dedicato al servizio del prossimo. Queste belle parole ricordano anche come è importante portare questa testimonianza, ecco, dell'importanza della domenica in famiglia. E oltre che a Santa Narcisa, che è un esempio molto calzante, A me viene in mente anche la famiglia dei coniugi Martin, i genitori della Santa Teresa di Gesù Bambino, del Volto Santo, che sin da subito educarono le loro figliolette, che poi divennero tutte sante, non casualmente, a compiere la domenica delle pratiche di carità, quindi assistenza alle persone bisognose e naturalmente anche a momenti erano inclusi momenti di preghiera, però erano momenti di comunità. Come abbiamo detto prima, anche l'aspetto di ritrovarsi come comunità cattolica cristiana a celebrare il giorno della risurrezione di Cristo è comunque una prefigurazione di quello che poi faremo per sempre in paradiso. Non ci saremo solo noi da soli, ma saremo uniti a tutto il coro, la corte celeste, agli angeli, ai santi e insieme agli altri santi canteremo per sempre le lodi divine. Quindi questo giorno è fondamentale da vivere insieme, in unione con tutta la Chiesa, per poterci ricordare qual è il nostro fine ultimo e qual è il nostro destino. Concludo con le parole di Sant'Ireneo che diceva: soltanto il tempo santificato da Dio è tempo umano da lui benedetto, la gloria di Dio è l'uomo vivente. Quindi, come diceva lui, quando siamo in grazia di Dio, in amicizia con Dio e quando siamo vivi, noi siamo la gloria di Dio, quindi tutto ciò che facciamo ha come fine Dio. E il modo stesso in cui è strutturata la nostra settimana ce lo indica. Quindi è fondamentale, anche in questa società ormai scristianizzata, difendere quello che è e sarà sempre l'ordine delle cose. E non fare stravolgimenti anche nel tempo che Dio ci ha dato, rendendo magari il lunedì il giorno di festa perché la domenica avevamo troppo da fare. E ricordiamoci quali sono i nostri principi e se non sentiamo di non sentirli abbastanza importanti, poniamo attenzione alla nostra formazione cristiana perché in questo tempo è particolarmente importante, soprattutto per quello che riguarda i comandamenti che vengono sempre vissuti in modo meno fervente. Quindi piano piano l'uomo perde quella che è la sua vocazione, ecco, alla santità. E perde in questo modo anche la sua felicità.
Grazie Francesca per questo commento che ha offerto vari punti di vista importanti. Mi soffermo solo su uno brevemente, velocissimo proprio, che è quello di il terzo comandamento di santificare le feste, quindi sicuramente la domenica, sicuramente tutte le feste comandate, ma anche ritagliare all'interno della giornata, ecco, quei momenti, vedere appunto questo come un momento in cui ci dedichiamo alla preghiera, ma ci dedichiamo a quella che è il dialogo con Dio, ecco. Quello che alla fine è la cosa fondamentale, è un po' quello che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato anche con i momenti in cui si ritiravano, i discepoli, gli apostoli andavano a cercare dove è andato a finire, no? Fino a qualche momento prima, operava miracoli, predicava il Vangelo, eccetera, poi scompariva, andava, si ritirava, no? In preghiera, ecco, stava tutta la notte, perché è fondamentale, è il respiro dell'anima, la preghiera, quei momenti, anche perché senza quei momenti, senza la contemplazione, non ci può essere l'azione, ite missa est, no? Quindi nutrendoci della Santa Eucaristia, partecipando appunto al sacrificio della messa, troviamo la forza, il senso anche di questa vita terrena, che è appunto quello di percorrerlo come pellegrini verso il cielo. Bene, direi che possiamo fermarci per una breve pausa musicale. Ave Maria, eccoci, ritornati in vostra compagnia con questa puntata di Santi e Giovani dedicata in questa seconda parte, dedicata appunto tutta l'intera puntata al terzo comandamento, in cui abbiamo presentato anche quella che è la figura di santità che ha, diciamo, in un certo qual modo incarnato un po' aspetti, diciamo, di quello che è appunto il comando di santificare le feste. E questa seconda parte lascio lo spazio a Fra Giampiero Maria per il suo, insomma, intervento, il commento spirituale che ci aiuterà a cogliere quelli che sono anche gli aspetti, come vivere anche al meglio questo, il terzo comandamento nella vita di ogni giorno, nella vita cristiana, che è molto molto importante, perché non bisogna ridurlo soltanto a dire: ok, vado a messa la domenica, vado a messa alle feste di precetto e basta, ma bisogna metterci il cuore, ed è un invito anche importante a viverlo in ogni momento, in ogni attimo, che appunto è quel dialogo col Signore che bisogna cercare costantemente, in ogni momento, insomma, della giornata, della vita che ci viene donata. E quindi è anche un momento per ringraziare, un momento, come è stato detto prima, non, anche di compiere gesti di carità, l'elemosina, proclamare il Vangelo, ascoltare la parola di Dio, preghiera personale, preghiera comunitaria. Ecco, allora, per meglio cogliere, ecco, un po' tutto la puntata di oggi, tutto l'aspetto un po' del terzo comandamento, lascio lo spazio a Fra Giampiero Maria.
Grazie Diego, Ave Maria, cari amici, bentrovati. Allora, avete fatto una bellissima introduzione e sintesi per aiutarci a comprendere questo terzo comandamento. Ricordati di santificare le feste. Vediamo come il nostro Dio, il nostro buon Dio, ci chiede nei santi comandamenti, soprattutto i primi tre comandamenti, della tavola della legge che ha dato a Mosè, ci ricorda di onorare con l'adorazione la sua persona e ci proibisce l'adorazione di false divinità. E questo ci chiede quindi di donargli un culto del cuore. Col primo comandamento Dio ci chiede il culto del cuore. Nel secondo comandamento ci prescrive di rispettare il suo santo nome e di proibire di profanarlo in qualsiasi maniera. E questo appartiene al culto della lingua, se possiamo dire così. In questo terzo comandamento che stiamo considerando oggi, determina Dio in quale modo noi dobbiamo rendergli l'ossequio dovuto e fissa anche il tempo in cui specialmente lo dobbiamo onorare, prescrivendo di consacrare al suo culto un giorno della settimana. E questo appartiene in modo particolare al culto delle opere. E questo giorno che Dio fissa, Dio ha scelto per sé, è la domenica. Quindi possiamo un po' per comprendere quest'origine, questo dono che il Signore ci fa di poterlo onorare e chiede che ci sia un giorno particolare della settimana in cui possiamo dargli questo culto, questa lode. Col nostro cuore, con la nostra vita, quindi diceva Diego giustamente, non solo con una pratica esterna, col culto interno, ma non solo col culto interno, anche con un'attività esterna. In spirito, verranno gli adoratori in spirito e verità. Quindi Dio incomincia a scegliere un giorno. Nell'antica alleanza sceglie il sabato, che è il giorno del riposo dalla creazione. Nella pienezza dei tempi, il nostro Signore Gesù Cristo e dà facoltà agli apostoli di spostare e spostano alla domenica il giorno della resurrezione di Gesù Cristo, Dies Dominis, giorno del Signore, e giorno, il primo giorno della creazione in cui ha incominciato a fare a creare le cose dal non essere all'essere. Fiat, sia fatto, e le cose furono fatte. Quindi il primo giorno della settimana, la domenica, diventa il giorno in cui Dio ci chiede di onorarlo, di dargli culto. E questo comandamento contiene due precetti, possiamo dire, un precetto negativo e l'altro positivo. Quindi ci fa una proibizione formale e anche un comando formale. La proibizione è quella di astenerci nei giorni festivi dalle opere servili, il comando è quello di esercitarci nelle opere di religione. Ricordati di santificare il giorno del Signore. Il Signore ha detto una parola molto bella, ricordati, memento, che negli altri comandamenti non viene usata, è l'unico comandamento che ha questa peculiarità, quel memento, quel ricordati. Con essa il nostro Signore vuole richiamare tutta la nostra attenzione sull'importanza del precetto e vuole che questo rimanga ben impresso nella nostra mente. Quindi questo precetto diventa così importante per il nostro fine, per il nostro bene, perché chiaramente tutti i comandamenti sono come una segnaletica stradale che ci permettono di rimanere sulla strada buona che ci porta all'incontro con Dio. Questo obbligo che Dio ci chiede è compreso da tre fattori importanti: dalla ragione, un obbligo dalla gratitudine e un obbligo dalla coscienza. La ragione mi dice che è dovere naturale dell'uomo di dare a Dio ciò che gli spetta, cioè il tempo. Dio è padrone del cielo e della terra, padrone di tutto, è padrone anche del tempo. Quindi gli devo dare il tempo, gli devo dare un culto, perché egli è il nostro creatore, il nostro conservatore, il nostro benefattore, il nostro principio e fine, il nostro salvatore e redentore. E questo dovere è un dovere di ragione. Anche i popoli barbari, popoli selvaggi, dove sono praticate le religioni più mostruose, fissano dei giorni consacrati al culto della divinità. Questo è un punto universale, in cui tutte le religioni hanno un giorno di culto particolare alla propria divinità. E maggior ragione alla vera divinità, il nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Un altro punto fondamentale è la gratitudine. È un dovere che ci insegnano le stesse creature irragionevoli quando sono beneficate. E quindi non dovrà essere l'uomo grato a Dio che da lui riceve continui benefici? C'era un episodio interessante per ricordarci questa gratitudine. L'episodio di due contadini. Uno scherniva il suo contadino vicino perché invece di lavorare nei campi anche i giorni di festa, dice: ma tu perdi il tempo e vai a messa, vai alle funzioni in chiesa. Allora questo buon contadino, che era anche un bravo cristiano, l'ho preso tu per dargli un buon insegnamento. Dice: supponi, facciamo un esempio, mio caro. Supponi che io ho 7 franchi in tasca e incontro per strada un bisognoso, un poveretto, e gli regalo 6 franchi. Cosa diresti tu? Beh, dico che sei stato generoso, penserei che quell'uomo dovrebbe esserti molto riconoscente per quello che gli hai fatto. Molto bene, penso anch'io di questo ragionamento. E continua ancora questo buon cristiano. Ma se questo personaggio, questo poverello, se invece di ringraziarsi mi gettasse per terra e mi prende anche l'ultima moneta che io tengo, cosa diresti? Ah, è un briccone, bisognerebbe fargliela pagare, e questo sarebbe veramente troppo, un comportamento deplorevole, sbagliatissimo. E questo buon cristiano si rivela veramente un buon amico perché gli ha dato un buon insegnamento. Dice: amico mio, ecco il punto della storia. Dio ci ha dato 6 giorni per lavorare, 6 giorni per guadagnarci il pane, si è riservato solo il settimo e ci ha comandato di santificarlo. Invece di mostrarti riconoscente e di rispettare la sua volontà, tu gli rubi il settimo giorno. E non è lo stesso caso di cui abbiamo portato l'esempio. E quel contadino pensò, riconobbe il suo torto e cambiò sistema di vita. Ma sai, anche noi tante volte un po' abbiamo questo ragionamento e siamo pronti un po' a diventare ladri. Pensa che quando Padre Pio era in confessionale, così, se qualcuno si confessava di aver perso la Santa Messa Domenicale, di non aver santificato il giorno del Signore, Padre Pio diceva: figlio mio, sei un ladro. E dice: no, padre, fa neanche le mele del vicino, io ho portato via. Dice: figlio mio, 6 giorni sono per te, ma il settimo è consacrato al Signore. Devi rendere sacro quel giorno del Signore con un atto di culto esterno. E qui mi viene un pensiero San Giovanni Sposco. E vi ricordate quando a un certo punto nella Sacra Scrittura dice il nostro Signore che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E si trovava molto a dover a che fare con certi personaggi, un po' della linea protestante, che un po' interpretano malamente queste parole e lo prendono questa frase per escludere ogni culto esterno. Dicono no, spirito e verità, basta solo insomma che lo adoro nel mio cuore, mi raccolgo un attimino così e poi faccio la mia giornata domenica quello che mi pare. Allora San Giovanni Bosco incomincia a domandare loro se sapevano che cosa voleva dire in spirito e incomincia a dirgli: beh, adoratore in spirito vuol dire che Dio va adorato con la purezza, col fervore degli atti interni, visto che abbiamo ragione noi, dicevano. E sì, e in verità, e in veritate. Quindi, beh, questo vuol dire che bisogna adorare Dio con cose reali e non con cose vane. Ma ecco la conclusione, ma queste cose vere e reali non stanno nell'interno dello spirito? Se sono cose sensibili e materiali, non possono stare all'interno. E questa è una conseguenza logica. Se sono cose sensibili e materiali, sono all'esterno dell'uomo. Dunque, la parola verità indica qualche cosa di esterno che si deve usare nell'adorazione di Dio. E tanto di più c'è, se noi prendiamo l'ultimo libro della Sacra Scrittura nel libro dell'Apocalisse, vediamo come già, oltre al libro dell'Apocalisse, anche nell'uso dei primi secoli della Chiesa, come appaiono l'altare, il turibolo, l'incenso, i candelabri, i lumi, i contenitori pieni di profumi, le mitrie. In capo agli anziani, le prostrazioni, le cetre, i cantici, insomma, tutto quello che adopera la Santa Madre Chiesa nelle sue cerimonie, nelle sue liturgie. E questo fu per questo gruppo di personaggi che protestavano, protestanti così, di riconoscere il loro errore. Anzi, beh, loro un po' si schernirono con San Giovanni Bosco, dice: dobbiamo ammettere è che non abbiamo ancora posto tanta attenzione a questo passo della scrittura. Cercheremo un po' di approfondirlo, però ecco la gratitudine, il dono della gratitudine. È un dono tanto prezioso perché tante volte vedi il cagnolino, gli do il biscottino, gli do un ossicino e mi scodinzolo la coda ed è grato. E il gattino comincia a fare le fusa, gli do la scatoletta col tonno ed è grato. È proprio l'essere ragionevole della persona bipede, tante volte è ingrato col suo Signore, vuole rifiutargli anche quel giorno di adorazione. 6 giorni sono per te, ma il settimo è consacrato a me. Ancora la coscienza ci dice che si deve rispettare la proprietà. Quindi chi non santifica le feste commette un vero furto, ruba a Dio quello che è di sua proprietà e in modo particolare il suo giorno. Che cosa bisognerebbe omettere nei giorni festivi? Abbiamo detto le opere servili. C'era prima Francesca che aveva preso un bellissimo esempio, portando come la famiglia di Santa Teresina Bambino Gesù, i coniugi Martin, i santi coniugi Martin, così come ci tenevano a rimanere uniti nella preghiera, nel giorno della domenica famiglia. Ma c'è anche un bel particolare che mi piace sottolineare. Il papà di Santa Teresina, Luigi, mi sembra Luigi Martin, probabilmente come sa Luigi Martin, comunque il papà di Santa Teresina era un orefice e gli era stato anche consigliato, anche a volte anche dal suo confessore, di tenere aperto qualche ora del mattino, della domenica, il negozio senza mancare al precetto festivo. E diceva, sì, perché vedono, arrivano dalla campagna i genitori che devono sposare le loro figlie, quindi potresti fare dei ottimi affari la domenica, vengono per comprare gioielli per preparare le figlie alle nozze, quindi potresti tenere aperto tranquillamente il negozio senza mancare al precetto, così. Invece, papà di Santa Teresina vuole essere veramente un buon cristiano al 100%, e quindi decise di tenere chiuso il negozio. Il Signore permise anche di arricchirsi, pur tenendo chiuso il negozio, a discapito di tanti altri che lo tenevano aperto, ma non arrivavano quelle ricchezze. E anche mi sembra anche Santa Bernadette Subirù scriveva a dei parenti o dei cugini che avevano dei negozi a Lourdes di si raccomandava che la Madonna non voleva che si lavorasse di domenica. Si raccomandava a questi loro parenti, con degli scritti, con delle lettere, di non lavorare il giorno di domenica. Quindi un po', vediamo un po' come i santi, hanno un olfatto, un sesto senso, una intuizione divina molto più approfondita che dobbiamo cercare sempre di poter osservare. Ancora, possono essere dei motivi che possono rendere leciti queste opere servili, e queste possono essere tre cause, quattro cause che possono renderlo lecito: la pietà verso Dio, chi deve preparare gli altari, suonare l'organo, le campane o altro esercizio che riguarda le sacre funzioni. La carità verso il prossimo, diceva prima anche Francesca, quel medico che aveva bisogno così, e beh, certo è logico che può andare a curare gli infermi o così, o tante altre opere. Chi ha questo esercizio di carità verso il prossimo? Una grave necessità, può richiedere anche questo lavoro servile, o a volte una consuetudine legittimamente introdotta, come un po' la vendita dei medicinali o dei commestibili, preparazione dei cibi, ad esempio, a volte possono essere permessi, però chiaramente lo permettere anche ai propri dipendenti o così di poter santificare il giorno della festa. Ancora vogliamo vedere ancora qualche altro punto per imparare come sempre meglio santificare questo giorno di festa. E qui ci chiediamo ancora un aiuto a San Giovanni Bosco, quando voleva lasciare tre ricordi per santificare la festa a San Giovanni Bosco. E diceva, uno, questo punto importante del cammino del cristiano verso Dio. Diceva, santificare il giorno di festa, santificare il giorno del Signore è un onore che vogliamo dare a Dio, è un onore che vogliamo innalzare al Signore. Dice, prenditi questi tre punti. Dice, santifica il giorno festivo con l'assistere alla Santa Messa, ascolta le prediche. Fuggi i cattivi compagni, cioè quelli che si comportano male, e fai la confessione frequente. E dava un ricordo, dice, c'è un Dio solo, se mi è nemico, chi mi salverà? Ho un'anima sola, se la perdo, che cosa sarà di me? Un solo peccato, ricorda, che merita l'inferno, E se io morissi in tale stato, che cosa sarà di me? E dice: ricordati, figlio mio, questo detto, fallace è il mondo, il vero amico è Dio. E ancora questo aiuto che ci viene nel ricordare questo impegno di avere sempre amici, tra i nostri amici, il buon Dio. E questo santificandolo, dandolo e chiedendo continuamente la sua assistenza. E questo con le opere che dobbiamo praticare nel giorno della religione. Innanzitutto le opere e qui dobbiamo evitare. Parlava Diego in questo tempo di Quaresima che siamo entrati da pochi giorni. Innanzitutto dobbiamo astenerci dal peccato. Il primo digiuno è importante, non solo il tempo di Quaresima, ma tutto il tempo dell'anno dobbiamo astenerci dal peccato, perché non possiamo chiaramente glorificare il nostro Dio offendendolo, e ogni peccato è un'offesa. Diceva San Tommaso, nei giorni di festa il peccato è una cosa che ripugna più di tutto l'onore divino e ci frastorna dalle cose di Dio e dell'anima e ci allontana da Dio interamente. Anche i divertimenti pericolosi, i divertimenti disonesti dobbiamo togliere. E tra gli atti di religione per lodare e glorificare Dio, ecco che in primis abbiamo la Santa Messa, abbiamo l'adorazione eucaristica, abbiamo i momenti del catechismo, abbiamo tanti momenti di atti, di riti, di liturgie che possono santificarci. Innanzitutto la Santa Messa è la cosa più importante, così anche l'ufficio, il Divino Ufficio e la visita al Santissimo Sacramento. Quali sono i vantaggi nella santificazione della festa? Innanzitutto un grande beneficio all'anima. L'uomo ha un'anima e alla cui santificazione e salvezza deve provvedere, perché è il suo fine principale. Ha dei destini l'uomo non solo temporali ma eterni, e quindi deve pensare innanzitutto: cercate prima di tutto il regno dei cieli, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù, perché fra questi è stato creato proprio per questo fine. E ancora provvede alla nobiltà dell'uomo: l'uomo non è una macchina. Anche l'ultimo dei lavoratori non deve considerarsi soltanto come una forza motrice. Cioè, a volte le catene di montaggio a volte sono fatte non di bielle o di catene, ma di persone uomini, tante volte sfruttati in lavori inverosimili e di orari spropositati. Ancora provvede a questo equilibrio della persona, può dedicare il suo tempo alle cose di lassù, e più non solo come persona singola, ma anche per il bene della famiglia. In tutta la settimana la famiglia è un po' disgregata, chi corre a destra, chi corre a sinistra, chi deve andare a scuola, chi deve lavorare, almeno la domenica è il giorno che deve ritrovarsi insieme, unita. Tante volte la sera tardi, durante la settimana non c'è tempo, si torna stanchi, c'è un momento in cui potersi ricreare assieme. Quali sono le ricompense? Dice nel Levitico, Libro Sacra Scrittura: osservate i miei giorni di festa, io vi darò a suo tempo la pioggia, la terra produrrà i suoi germi, quindi frutti di benedizione anche materiale. Dentro i nostri confini si manterrà la pace, io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Al contrario, le feste trasgredite, rubate, profanate hanno sempre attirato e attirano tuttora le più tremende maledizioni sugli individui, sulle famiglie e sulle società. Ricordiamo come il popolo eletto viene assalito e depredato dai re babilonesi proprio per aver profanato i giorni del Signore. Quindi dobbiamo proprio chiedere questa grazia importante. Diceva un famoso predicatore, il padre Segneri, diceva: guarda, gli antichi persiani nel giorno delle maggiori feste si occupavano più che altro nella caccia ai serpenti e nelle altre bestie perniciose. Bene, anche i cristiani nel giorno di festa dobbiamo dare la caccia ai serpenti velenosi, che sono i peccati, sconfiggerli con l'armi della contrizione, con l'armi della confessione, e poi dopo così poter andare felicemente, in grazia di Dio, andare a ricevere la Santa Comunione, il pane dei forti, il pane di vita eterna. Quindi, questo santificare il giorno di festa vuol dire tutte le grazie. Il Signore ha voluto concentrare nella Santa Messa Domenicale, nel giorno di festa della Santa Domenica, vuole concentrare tutte le grazie per tutta la settimana che si sta preparando nel venire. Quindi, tutte le grazie che ho bisogno da lunedì al sabato sono state preparate in un concentrato proprio nel giorno della domenica. Non manchiamo di santificarla e che belle cose quando possiamo aiutare anche tante altre anime a scoprire il valore della Santa Messa. Abbiamo festeggiato in questi giorni i Santi Martiri della Bitinia, in un tempo di persecuzioni in cui era proibito ogni manifestazione del culto cristiano. Loro dicevano, Santi Martiri della Bitinia, non possiamo stare senza domenica, non possiamo stare senza la celebrazione della Santa Messa. Per noi cristiani, per il nostro essere cristiano, non possiamo stare senza Dio da adorare, senza Dio da omaggiare. Ecco questo nostro atto di culto esterno, per dimostrare e dare il buon esempio a tutti. E questa è la grazia che dobbiamo chiedere tanto alla nostra Mamma Celeste, all'Immacolata. Grazie, Diego, scusa.
Grazie, Fra Giampio, veramente perché è un commento spirituale intenso che ha toccato veramente aspetti, ha lasciato aperto anche riflessioni importanti e non si può stare veramente senza partecipare a quello che è il sacrificio della Santa Messa. Solo due cose vorrei a richiamare appunto il versetto di Vangelo che ha citato lei, Fra Giampio: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Un po', ecco, mi ha colpito l'episodio dei Martin, dei santi coniugi, appunto la domenica è giorno del Signore e quindi solo a Lui darai culto. Ecco, la prima domenica di Quaresima ci pone un po', ecco, le tentazioni, no? Si legge il Vangelo delle tentazioni, è proprio quello, il culto, dare culto esclusivo a Dio e non ad altri, come è già stato detto nelle puntate precedenti, ecco, in cui si è trattato degli altri due comandamenti, ma soprattutto dare culto a Dio significa dare a Dio soltanto ma anche non occuparsi di altro, ecco, quindi l'esclusiva proprio su tutto. È una riflessione che mi è venuta ascoltando, insomma, i vari interventi, è questo che il terzo comandamento dice, appunto, ricordati di santificare le feste, ma quel ricordati viene poi pronunciato, ecco, anche dal buon ladrone, no? Sulla croce, che si rivolge al nostro Signore Gesù Cristo, in cui dice appunto ricordati di me in paradiso. E questi toccano veramente due aspetti importanti, questo ricordare, quindi ricordare e santificare le feste, ricordati di me in paradiso. Alla fine che cos'è la Santa Messa? Che poi alla fine è il giorno appunto del Signore, la domenica e nelle altre feste di precetto e ogni qualvolta partecipiamo appunto al culto d'adorazione, appunto nella Santa Messa il culmine più alto è appunto quello di adorare Dio, ma soprattutto di essere di nuovo lì presenti sul Golgota, ai piedi della croce, in quell'estremo sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo per la salvezza dell'umanità. E appunto quel ricordati di me in paradiso richiama anche la misericordia infinita di Dio, che poi alla fine si è espressa in quel sacrificio cruento della croce, e che ogni domenica, ogni festa comandata, noi appunto ci dobbiamo ricordare anche di questo, e nello stare lì praticamente stiamo santificando quel momento, ci sta santificando Dio in quel momento, e come anche è stato detto, c'è la presenza proprio di Maria Santissima anche con noi, che non ci lascia mai, ci porta da suo figlio Gesù. Ecco, con queste riflessioni, con questa puntata ricca, noi di tanti spunti vi salutiamo. Ringrazio tutti gli interventi, insomma, che sono stati fatti, Salvatore, Francesca e Fra Giampio Maria. E ringrazio anche voi per la pazienza e l'ascolto, insomma, di questa puntata. Vi lasciamo alla programmazione, di Radio Buon Consiglio e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.